Madame Bovary di Gustave Flaubert, letto da Rosario Tronolone.
Giunta alla locanda, Madame Bovary si stupì di non vedere la diligenza. Hivert l'aveva aspettata 53 minuti e alla fine aveva deciso d'andarsene. Niente, è vero, la costringeva a partire, ma aveva promesso che quella stessa sera sarebbe rientrata. Charles l'aspettava e già lei si sentiva invadere da quella vile remissività che per molte donne è, insieme, il castigo e il riscatto dell'adulterio. Fece in fretta la valigia, pagò il conto, prese un calessino nel cortile e, facendo fretta al cocchiere, incitandolo e chiedendo continuamente l'ora e i chilometri percorsi, riuscì a raggiungere l'Hirondelle alle prime case di Quincampoix. Seduta che fu nel suo angolo, chiuse gli occhi e non li riaprì che al termine della discesa, scorgendo subito di lontano Félicité che stava di vedetta davanti alla casa del maniscalco. Hivert trattenne i cavalli e la servetta, sollevandosi sulle punte fino ai vetri, le disse con aria di mistero: «Signora, dovete correre subito dal signor Omé, è urgente». Il paese era silenzioso come al solito. All'angolo delle strade piccoli mucchi rosa stavano fumigando, era tempo di marmellata e a Yonville tutti sceglievano lo stesso giorno per preparare la loro provvista, ma il gruppo decisamente più imponente faceva bella mostra di sé davanti alla bottega del farmacista. Batteva tutti gli altri per quell'ovvia superiorità che deve avere un laboratorio sui fornelli casalinghi, un'esigenza pubblica sui capricci individuali. Entrò. La poltrona grande era rovesciata. Spinse la porta del corridoio. Al centro della cucina, fra gli scuri orci pieni di ribes sgranato, zucchero in polvere, zucchero in zollette, tra bilance sul tavolo e bacinelle sul fuoco, vide al gran completo la tribù degli Omé, che, coperti fino al mento dai grembiuli, brandivano forchettoni. Justin se ne stava lì in piedi, a testa bassa, e il farmacista gridava: «Ma chi ti aveva detto d'andarlo a prendere nel Cafarnao? Si fa la marmellata, sta cuocendo, ma rischiava di traboccare per via dell'eccessivo bollore, chiede un'altra bacinella. E allora lui, per infingardaggine, per pigrizia, non ti va forse a prendere nel mio laboratorio, appesa al chiodo, la chiave del Cafarnao? Sì, del Cafarnao, la chiave che tiene chiusi gli acidi, gli alcali caustici. Andare là a prendere una bacinella di riserva. Una bacinella con tanto di coperchio, e di cui forse mai mi servirò».
«Calmati, via», diceva la signora Omé.
«No, lasciatemi, lasciatemi in pace, accidentaccio. Tanto vorrebbe fare il droghiere, parola d'onore. E lo sai che cosa rischiavi? Non hai visto niente nell'angolo a sinistra, sul terzo scaffale? Parla, rispondi, metti in moto la lingua».
«No, no, non lo so», balbettò il garzone.
«Ah, non lo sai? Ebbene, lo so io. Hai visto una bottiglia di vetro azzurro, sigillata con cera gialla, con dentro una polvere bianca sulla quale avevo perfino scritto pericolo. Sai cosa c'è dentro? Arsenico. E tu vai a metterci le mani. E lì vicino prendi una bacinella».
«Lì vicino», gridò la signora Omé congiungendo le mani. «Arsenico. Potevi avvelenarci tutti».
E i ragazzi si misero a strillare, quasi si sentissero già nelle viscere atroci dolori. Emma finalmente si decise a domandare:
«Voi forse mi... mi hanno detto di venire».
«Ah, è vero, madame. Vostro suocero è morto». Difatti, il signor Bovary padre era deceduto all'improvviso 2 giorni prima per un colpo apoplettico, alzandosi da tavola. E Charles, per un eccesso di precauzione verso la sensibilità di Emma, aveva pregato Omé di comunicarle con cautela la terribile notizia. Lui la frase se l'era meditata, rigirata, levigata e ritmata. Era un capolavoro di prudente gradualità, di raffinate perifrasi, di delicatezza, ma l'ira aveva sbaragliato la retorica. Rinunciando a chiedere dei particolari, Emma uscì dalla farmacia, anche perché Omé aveva ripreso il filo delle invettive. Al colpo di batacchio di Emma, Charles, che l'aspettava, le venne incontro a braccia aperte.
«Ah, mia cara»,
le disse con una voce tutta lacrime. E si chinò teneramente per baciarla, ma al contatto di quelle labbra lei fu invasa dal ricordo dell'altro e con un brivido si passò la mano sul volto. Rispose tuttavia:
«Sì, so, so».
Lui le porse la lettera in cui la madre, senza ombra di ipocrisia sentimentale, raccontava l'accaduto. Rimpiangeva soltanto che il marito non avesse ricevuto i conforti della religione, morto come era a Doudeville, per strada, sulla soglia d'un caffè, dopo un pranzo patriottico di ex ufficiali. Emma gli restituì la lettera. A cena, per pura educazione, finse di non riuscire ad inghiottire, ma dal momento che lui insisteva, attaccò risolutamente le pietanze, mentre Charles, lì di fronte, se ne stava immobile e abbattuto. Ogni tanto alzava la testa, le gettava un lungo sguardo smarrito. Una volta sospirò:
«Come avrei voluto rivederlo ancora!»
Lei taceva. Poi, rendendosi conto che qualcosa bisognava pur dire:
«Tuo padre quanti anni aveva?»
58.
«Ah!»
E fu tutto. Un quarto d'ora dopo lui soggiunse:
«Povera mamma, adesso che ne sarà di lei?»
Lei fece un gesto come per dire: «Chissà!» Vedendola così silenziosa, Charles la credeva addolorata e si costringeva anche lui a tacere per non rinfocolare quella sua pena che lo inteneriva, ma cercando di vincere la propria...
«Ti sei divertita ieri?»
domandò.
«Sì.»
Quando fu sparecchiato, Bovary non si alzò, Emma neppure. Quanto più lo osservava, tanto più la monotonia di quello spettacolo bandiva a poco dal suo cuore ogni ombra di compassione. Le appariva pusillanime, debole, un inetto, un poveraccio, comunque lo si guardasse. Come sbarazzarsi di lui? Che serata interminabile. Si sentiva torpida e come imbambolata da un'esalazione d'oppio. Udirono nell'ingresso i colpetti secchi d'un bastone sul legno del pavimento. Era Hippolyte che portava i bagagli di Madame. Per deporli descrisse con sforzo un quarto di cerchio con la gamba di legno.
«Non se ne ricorda nemmeno»,
si diceva lei guardando quel povero diavolo dall'ispida zazzera rossa grondante di sudore. Bovary si frugava nel borsellino in cerca di una moneta e, senza mostrare di capire quanto umiliante fosse per lui anche solo la presenza di quell'uomo che se ne stava là, ritto come la denuncia personificata della sua irrimediabile insipienza...
«Ah, ma guarda che bel mazzetto!»
disse, accorgendosi delle violette di Leon sul camino.
«Sì»,
fece lei con tono indifferente.
«L'ho comprato poco fa, da una mendicante.»
Charles prese le violette. Se le avvicinò agli occhi rossi di lacrime per trarne un senso di freschezza e ne aspirò delicatamente il profumo. Lei gliele tolse subito di mano e andò a metterle in un bicchiere d'acqua. Arrivò la suocera il giorno dopo. Lei e il figlio piansero molto. Emma, col pretesto di dover dare degli ordini, scomparve. Il giorno seguente dovettero occuparsi insieme dei vestiti da lutto. Andarono a sedersi in riva al fiume, sotto il pergolato, con i cestini da lavoro. All'improvviso videro entrare dal cancello il signor Leroux, il mercante di stoffe. Veniva a offrire i suoi servizi in considerazione della fatale circostanza. Emma rispose che riteneva di poterne fare a meno. Il mercante non si diede per vinto.
«Mi scuso infinitamente, ma avrei bisogno di parlarvi in privato.»
Poi, a voce bassa:
«Si tratta di quella certa faccenda, sapete?»
Charles avampò fino alle orecchie.
Sì, ricordo.»
E turbato com'era, si volse ad Emma.
«Non potresti, cara...»
Lei parve capire al volo. Si alzò subito e Charles disse alla madre:
«Ah, non è niente, è probabilmente qualche cosetta per la casa.»
Per nulla al mondo voleva farle sapere la storia della cambiale, temendo la sua riprovazione. Appena furono soli, senza mezzi termini, Leroux cominciò rallegrandosi con Emma per l'eredità. Poi chiacchierò del più e del meno. Il frutteto a spalliera, il raccolto, il suo proprio stato di salute, sempre fra il giovedì grasso e il venerdì santo. Perché lavorava come 300 muli messi insieme, eppure, nonostante le chiacchiere della gente, non riusciva ad infilare un po' di lardo nella minestra. Emma lo lasciava dire. Si annoiava così prodigiosamente da 2 giorni.
«E voi, vedo che vi siete rimessa del tutto. Parola d'onore, vostro marito pareva uno straccio. È un bravo ragazzo, anche se fra di noi c'è stato qualche dissapore.»
Lei volle sapere di che genere, dato che Charles le aveva nascosto la discussione per le sue ordinazioni.
«Ma lo sapete benissimo, quei vostri capriccetti, i bauli da viaggio.»
Si era tirato il cappello sugli occhi e, sorridendo e fischiettando con le mani dietro la schiena, la guardava in faccia con un piglio insopportabile. Sospettava qualcosa. Lei si smarriva fra mille e diverse paure. Alla fine lui riprese:
«Ci siamo riappacificati, però, e se sono qui ora è proprio per proporgli un accordo.»
Si trattava di rinnovare quella cambiale che Bovary aveva firmato. Ma il signore facesse un po' come meglio credeva, non doveva farsene un cruccio, ora soprattutto che stava per affrontare un mucchio di seccature.
E anzi, farebbe bene a scaricarsene su qualcun altro. Voi, ad esempio. Tutto sarebbe risolto con una semplice procura, e allora noi due potremmo combinare insieme certi affarucci.
Lei non capiva. Lui tacque. Poi, passando ai suoi affari, Leroux disse che la signora non poteva proprio dispensarsi dal prendere qualcosa. Le avrebbe mandato una lanetta nera di Barège, un taglio di vestito sui 12 metri.
Quello che indossate va bene per casa. Dovete averne un altro per le visite. Me ne sono immediatamente accorto entrando. Ho un occhio di falco, io.
Non le mandò la stoffa. La portò di persona. Poi ritornò per le misure, poi con altri pretesti, facendo del suo meglio ogni volta per rendersi piacevole, servizievole, infeudandosi, come avrebbe detto Omé, e sempre insinuando a Emma qualche consiglio circa la procura. Della cambiale nemmeno una parola. Lei non ci pensava. È vero che Charles gliene aveva accennato qualcosa all'inizio della sua convalescenza, ma la sua mente aveva subito tanti sconvolgimenti che non se ne ricordava più. Del resto si astenne da qualsiasi discussione d'ordine economico. Mamma Bovary ne fu sorpresa e attribuì quel suo atteggiamento diverso ai sentimenti religiosi che le si erano risvegliati durante la malattia. Ma partita che fu, Emma non tardò a stupire Bovary con il suo buon senso pratico. Era necessario prendere informazioni, accertare le ipoteche, vedere tra licitazione e liquidazione quale fosse opportuno scegliere. Inseriva a caso termini tecnici, pronunciava parole grosse come ordine, avvenire, previdenza, e non faceva che sottolineare i fastidi della successione, finché un giorno gli mostrò lo schema di una procura generale per gestire e amministrare gli affari, contrarre qualsiasi prestito, firmare e girare cambiali, saldare conti, eccetera. Aveva messo a frutto le lezioni di Leroux. Charles, ingenuo, le domandò da dove venisse quel foglio.
Dal notaio Guillaume.
E con incredibile sangue freddo...
Non me ne fido troppo, però. I notai godono di così scarsa reputazione. Bisognerebbe forse consultare... Noi conosciamo soltanto... No, nessuno.
A meno che Léon...
Continuò Charles, che rifletteva. Ma era difficile capirsi per corrispondenza. Lei allora si offrì di andarlo a trovare di persona. Lui declinò, ringraziandola, e insistette. Fu un duello di convenevoli. Finché lei esclamò con un tono di giocosa ostinazione...
No, ti prego, andrò.
Come sei buona,
disse lui, baciandola sulla fronte. Già il mattino dopo saliva sull'Hirondelle per andare a Rouen a consultare il signor Léon. Vi restò 3 giorni. Furono 3 giorni pieni, deliziosi, splendidi, una vera luna di miele. Erano all'Hotel de Boulogne, sul porto, e vivevano lì con le imposte accostate, le porte chiuse, fiori sparsi per terra, bibite ghiacciate che si facevano portare fin dal mattino. Verso sera prendevano una barca coperta e andavano a cenare in qualche isola. Si allontanavano a poco i rumori della città, rotolio di carrette, tumultuare di voci, latrati di cani sul ponte delle navi. Lei si scioglieva i nastri del cappello, approdavano alla loro isola. Si sedevano nella saletta pianterreno di una piccola trattoria dalla porta addobbata di reti nere. Mangiavano frittura di sperlano, panna, ciliegie. Si sdraiavano sull'erba, si baciavano di nascosto sotto i pioppi. E avrebbero voluto, come due Robinson, vivere eternamente in quell'angolino che alla loro beatitudine appariva il più incantevole del mondo. Se ne andavano a notte fatta. La barca costeggiava le isole. Se ne stavano in fondo, nascosti dall'ombra, senza parlare. Una volta spuntò la luna. Allora non rinunciarono a esprimere le loro impressioni, ravvisando in quell'astro tanta poesia, tanta malinconia. Lei si mise persino a cantare. La sua esile voce armoniosa si perdeva sulle onde e il vento portava via i gorgheggi che Léon ascoltava passare come battiti d'ala. Lei gli stava di fronte, appoggiata al tramezzo della barca, e la luna entrava da uno dei teli sollevati. Il suo vestito nero, i cui drappeggi si allargavano a ventaglio, la sottigliava, la faceva più alta. Teneva la testa sollevata, le mani giunte, gli occhi rivolti al cielo. A volte l'ombra dei salici l'avvolgeva tutta, Poi eccola riapparire all'improvviso come una visione nel chiarore della luna. Leon, accucciato ai suoi piedi, si trovò sotto la mano un nastro di seta scarlatta. Il barcaiolo lo osservò e poi disse: «Ah, forse è di una comitiva che ho portato a spasso l'altro giorno. Un mucchio di mattacchioni, uomini e donne, con pasticcini, champagne, trombe, tutto il resto. Ce n'era soprattutto uno, un bel pezzo d'uomo con i baffetti, un tipo davvero spassoso. Gli dicevano: avanti, raccontaci qualcosa, Adolf o Dodolf, mi pare». Lei ebbe un brivido.
«Qualcosa non va?»
fece Leon, accostandosi di più.
«Niente, niente, l'umidità della notte».
«E non devono mancargli le donne, nemmeno quello lì», aggiunse a voce più bassa il vecchio marinaio, pensando di rivolgere un complimento al forestiero. Poi si sputò sulle mani e riprese i remi. Ma giunse l'ora del commiato. Gli addii furono tristi.
«Allora, secondo te, questa procura va bene?»
«Sì, certo».
Ritornandosene poi da solo per la strada, pensò:
«Ma perché mai ci tiene tanto?»
Leon non tardò a prendere un'aria di superiorità di fronte agli amici. Non li frequentò quasi più e mandò al diavolo le pratiche legali. Aspettava le sue lettere, le leggeva, le rileggeva, le scriveva, la evocava con tutta la forza del desiderio e dei ricordi. Anziché attenuarsi con l'assenza, la voglia di rivederla aumentò talmente che un sabato mattina se la squagliò dallo studio. Quando dall'altura scorse laggiù nella vallata il campanile della chiesa con la banderuola di latta che giostrava al vento, sentì quel giubilo misto di vanità trionfante ed egoismo commosso che devono provare i milionari quando ritornano in visita al loro paese. Andò a gironzolare intorno alla casa. Una luce era accesa in cucina. Spiò se mai dietro le tende si profilasse la sua ombra, ma niente. Mamma Lefrançois, vedendolo, alzò grida d'esultanza. Lo trovò più uomo e più slanciato, mentre invece Artemis lo trovò più robusto e più bruno. Come allora pranzò nella saletta, ma da solo, senza l'esattore. Leon alla fine si decise, andò a bussare la porta del medico. La signora era in camera sua, ci mise un quarto d'ora a scendere. Charles parve felice di rivederlo, ma non uscì per tutta la sera né per tutto il giorno seguente. Poté vederla da sola a notte inoltrata, dietro il giardino, nel vicolo. Nel vicolo, come con l'altro. C'era un temporale. Si intrattennero sotto l'ombrello alla luce dei lampi. Era intollerabile lasciarsi.
«Preferisco morire»,
diceva Emma. Singhiozzava, avvinghiandosi al braccio di Leon.
«Addio, addio, quando ti rivedrò?»
Tornarono sui loro passi per baciarsi ancora. E fu allora che lei gli promise di escogitare presto, in qualsiasi modo, un pretesto stabile per vedersi liberamente, almeno una volta alla settimana. L'avrebbe certo trovato. Era piena di speranza. Fu verso quell'epoca, all'inizio dell'inverno, che Emma parve invasa da una grande passione per la musica. Una sera che Charles l'ascoltava suonare, ricominciò 4 volte di seguito lo stesso brano, sempre più stizzita, benché, senza vederci alcuna differenza, lui esclamasse:
«Brava, benissimo! Avanti, non hai ragione di fermarti!»
«Eh no, è un disastro! Ho le dita arrugginite!»
Il giorno dopo lui la pregò di suonargli ancora qualcosa.
«Se proprio ti fa piacere».
E Charles dovette riconoscere che aveva un po' perso la mano. Confondeva i segni, pasticciava, smise di colpo.
«No, basta! Ci vorrebbe qualche lezione, ma...»
Si morse le labbra e aggiunse:
20 franchi all'ora è troppo caro».
«Sì, a dire la verità, non è poco»,
disse Charles con un risolino idiota.
«Ma penso che magari si troverebbe a meno. Ci sono artisti senza un gran nome che sovente danno dei punti alle celebrità».
«Trovali»,
disse Emma. Il giorno seguente, rincasando, lui la guardò con l'aria di chi la s'allunga e alla fine vuotò il sacco.
«Ah, come sei testarda certe volte! Beh, la signora Ligeard mi ha assicurato che le sue 3 signorine, che vanno al collegio della misericordia, prendevano lezioni a 50 soldi l'ora, e per di più da una maestra famosa».
Lei scrollò le spalle e non riaprì lo strumento. Ma quando gli passava accanto, se Charles era presente, non mancava di sospirare:
«È il mio povero pianoforte».
E se c'erano visite, non perdeva l'occasione di far sapere che aveva abbandonato la musica e ormai non poteva riprenderla per ragioni di forza maggiore. La commiseravano. Peccato, un così bel talento. Arrivarono a parlarne a Bovary. Lo rimproveravano, soprattutto il farmacista. Fate male. Bisogna coltivare i doni che ci dà la natura. Del resto, pensate, caro mio, che mettendo in grado la signora di studiare, un giorno risparmierete sull'educazione musicale di Bertha. Trovo che le donne debbano istruire personalmente i figli. È un'idea di Rousseau, forse un po' ardita per ora, ma che finirà per trionfare, ne sono sicuro, come l'allattamento materno e la vaccinazione. Charles ritornò dunque ancora sull'argomento del pianoforte. Emma rispose con durezza che era meglio venderlo. Povero pianoforte, che aveva tanto gratificato la vanità di Bovary. Non aveva parole per dire a se stesso che vederlo andar via era come il suicidio d'una parte di lei.
Se tu volessi, una lezione ogni tanto non sarebbe poi una rovina.
Ma le lezioni sono utili se sono regolari.
Ed ecco trovato il sistema per ottenere dal marito il permesso d'andarsene in città una volta alla settimana a trovare il suo amante. In capo a un mese, tutti convennero perfino che aveva fatto notevoli progressi. Era il giovedì. Si alzava e si vestiva zitta zitta per non correre il rischio di svegliare Charles, che le avrebbe fatto osservazione perché si preparava troppo presto. Poi andava su e giù, si metteva ad una delle finestre e guardava la piazza. Hivert se la prendeva comoda ad attaccare i cavalli e intanto dava anche retta a mamma Lefrançois, che sporgendo da uno sportello la testa ancora infilata nella cuffia di cotonina, gli affidava incombenze varie corredate di spiegazioni da innervosire un santo. Emma batteva la suola degli stivaletti contro il selciato del cortile. Finalmente, infilata la zimarra, accesa la pipa, impugnata la frusta, lui si sedeva placidamente a cassetta. L'Hirondelle partiva al piccolo trotto e per i primi tre quarti di lega si arrestava ad ogni borgo per far salire i viaggiatori che se ne stavano in piedi a spiarne l'arrivo sul ciglio della strada, che fra i suoi due fossati d'acqua giallognola s'andava sempre più restringendo verso l'orizzonte. Emma la conosceva da cima a fondo. Sapeva che dopo un prato c'era un palo, poi un olmo, un fienile, una casupola di cantoniere. Talvolta, anzi, per farsi qualche sorpresa, chiudeva gli occhi, ma non perdeva mai la nozione esatta della strada ancora da percorrere. Giunti a Rouen, la diligenza si fermava. Emma si slacciava le soprascarpe, si cambiava i guanti, si aggiustava lo scialle e 20 passi più in là scendeva dall'Hirondelle. La città cominciava a svegliarsi. Commessi con il berretto greco strofinavano le vetrine, donne che reggevano grossi cesti contro il fianco lanciavano a intervalli un grido sonoro all'angolo delle strade. Lei camminava a occhi bassi, rasente i muri, sorrideva di piacere sotto il velo abbassato. Di solito, temendo di dare nell'occhio, non tagliava per la via più breve. Si ingolfava per vicoli bui, arrivava tutta sudata quasi in fondo alla Rue Nationale, non lontano dalla fontana. Era il quartiere del teatro. C'era odore d'assenzio, di sigari, di ostriche. Svoltando in una certa strada, lo riconosceva dalla zazzera riccioluta che gli scendeva oltre il cappello. Léon, sul marciapiede, continuava a camminare. Lo seguiva fino all'albergo. Lui saliva, apriva la porta, entrava. Lo abbracciava. Lo chiamava bambino.
Bambino, mi ami?
E le era difficile cogliere la risposta. Nell'impeto delle labbra di lui alla ricerca delle sue.
Madame Bovary di Gustave Flaubert, letto da Rosario Tronnolone. Personaggi e interpreti: Emma Raffaella Castelli, Charles Gaetano Lizio, Léon Aldo Russo. Adattamento radiofonico e regia di Rosario Tronnolone. Il romanzo Madame Bovary di Gustave Flaubert è edito in Italia da Mondadori.